Anche questo è un altro punto. Loro adesso hanno bisogno di superare le autorità penali. Quindi non c'è nessuno in questi giorni. Che il problema di tutti è questo. Riguarda la Chiesa ortodossa. Non è più quella porta che c'era con la volontà religiosa. C'è il problema invece di stabilire una forza di collaborazione mutua. La Chiesa ortodossa dà appoggio anche sul piano culturale e lui sa bene che la Chiesa ortodossa è la voce di più, che rappresenta l'anima russa. Pensiamo anche al problema che ha la Russia come nazione, anche questo è un dramma che noi non abbiamo ancora forse ben valutato. Dopo l'89 la Russia ha perduto non solo conquistati da Stalin, paesi baltici, centri del regime dell'Europa centrale, territori che erano ereditati da Georgia, da Armenia, la Georgia e l'Armenia sono indipendenti, lo sono anche come chiesa. La Georgia, il patriarcato di Georgia è stato riconosciuto autonomo nel 1920, dal governo bolscevico, perché diceva praticamente alla Georgia non si tocca, però se avete piacere di avere la nostra chiesa, va bene, collegato con la Germania. L'Armenia poi è un'altra cosa, perché l'Armenia è anche un altro tipo di chiesa, un'altra tradizione. La tradizione armena non è quella di Turchia, è una tradizione che si rifà a una radice antica, che viene dai concili, che fu detta monofisita, cioè che nella la dottrina classica, teologica, del concilio è che Gesù è una persona in due nature, divina e umana. E invece il monofisismo dava una grande peso alla natura divina e quella umana era considerato inferiore, diciamo, nel rapporto, diciamo. Questa cosiddetta chiesa politica oggi non esiste più. Se noi parliamo con gli armeni, come parliamo con i copti di Alessandria, no? Egitto, dicono, ma noi abbiamo la stessa fede che le formule, le formule sono diverse, ma modo di dire è diverso. Allora, la Russia si è trovata a 30 anni, pensiamo solo all'Ucraina. L'Ucraina è un grande granaio, diciamo, quella economia concepita dal consiglismo, dal regime carignano, che erano tutti quanti paesi a monocultura perché servivano per lo sviluppo di tutto l'impero. Ora, che cosa è che sostiene l'anima russa, la identità russa, la Chiesa ortodossa? Non unicamente, ma è un elemento fondamentale. Anche questo lo dobbiamo sapere. Allora, tornando a un paese che ha due invasioni maggiori dell'Occidente, napoleonica e giordana, che aveva nell'Ottocento questa spinta a sud, doveva arrivare a Costantinopoli, andava sempre nei Balcani, non si scontrava con l'impero ottomano e nello stesso tempo con le potenze occidentali che sostenevano l'impero ottomano. E poi, ancora, la presenza russa bizantina che è patriarcato degli Orsani a Gerusalemme. E poi chiedo proprio che il loro spirito storico è questo. Tra i tartari, domani sarà vicino a noi, e il tipo che rappresenta l'Occidente bizantino. Ecco che allora non ci dobbiamo meravigliare che loro fanno fatica. È chiaro che c'è un cammino, diciamo, che a medio e lungo termine si può anche prevedere positivamente, cioè il fattore politico oggi è molto favorevole alla collaborazione con l'Unione. Mi pare che l'abbia detto anche tutti in questi giorni. Io sono impegnato per l'incontro delle vendranno prossimamente, sia la collaborazione della Russia porterà a questo, ci sarà necessità. E allora è da prevedere che i fattori politici arriveranno, cosa che nel passato invece è stato il contrario. Se pensiamo anche soltanto alla riforma in Occidente, ogni principe decideva l'appartenenza confessionale dei suoi sudditi. Se pensiamo che c'è avuto una guerra di religione di 30 anni, la guerra dei 30 anni, per arrivare alla Spagna e dire va bene, c'è la tolleranza. La tolleranza non è ancora la libertà religiosa, quindi c'è un processo faticoso e lento che è l'ultimo. Non dobbiamo meravigliarci allora per questo rapporto dei bizantini del patriarcato di Mosca con la Chiesa Cattolica. Che cosa dicono loro? Loro fanno alcune osservazioni. Per esempio, hanno la teoria del territorio canonico. Cosa vorrei dire? Si rifanno ad alcune frasi di San Paolo. San Paolo dice, io non vado a piantare chiese dove sono già andati altri apostoli. Io vado dove non c'è ancora andato nessuno. E allora dicono, questo significa riconoscimento che dove è andato un altro apostolo è venuto in Italia perché la chiesa è stata fondata. L'apostolo con la tradizione che è nata. Allora lo dicono, questo è il territorio canonico della chiesa ortodossa, del patriarcato di Mosca della chiesa ortodossa russa. Ne fanno un'applicazione, perché non è una cosa così radicale per se stessa. C'è stata recentemente una bella riflessione di Filarete di Minsk, uno dei metropoliti più influenti del Signore di Mosca, che ha spiegato, che ha detto, state attenti cattolici, noi rivendichiamo il territorio canonico dei vostri invasi, e noi lo rivendichiamo per esempio nei riguardi delle sette. Perché le sette sono cose che non, per noi non hanno senso nella identità. Voi che siete la Chiesa sorella, questo concetto, no? Quindi ovviamente nel mondo moderno, attuale, della globalizzazione, del movimento della gente, è difficile pensare a riservare un territorio solo per quel rito e per la confessione. Però è anche vero che non è così tagliato. Allora qual è la risposta nostra? Noi diciamo che quello che sono stati nominati prima i dottori apostolici, adesso i vescovi, è stato quello di occuparsi dei cattolici in Russia. Prima della rivoluzione c'erano cinque diocesi di Russia cattoliche riconosciute nel Stato. Nello stesso tempo c'era una popolazione diversissima. Nel 1989, anche per noi, Santa Sede, c'è stata una scoperta, che cioè c'era dei cattolici che non sapevamo dove fossero, cioè c'erano dei luoghi dove sapevamo che ci fossero dei cattolici, per esempio al di là degli Urali, nel Turkmenistan, in questi stati nuovi, c'erano centinaia di migliaia di cattolici che Stalin agiva con i grandi imperatori dell'antichità, no? Cosa facevano i babilonesi, i persiani, prendevano una porzione, la deportavano dal posto dove era pericoloso, la portavano a cosa degli ebrei. Gli ebrei in Babilonia sanno questo. Nello scontro tra l'impero assiro e il babilonese con l'Egitto, gli ebrei stanno in mezzo, sono la strada di passaggio e erano deportati in Babilonia per 70 anni. Poi viene il persiano e gli manda, gli dà la libertà di ritornare perché vogliono in Palestina. Stalin ha fatto qualcosa di simile con i polacchi e i tedeschi. I tedeschi del Volga, che erano arrivati là prima della prima guerra mondiale, e i polacchi che sono della parte occidentale, cioè la fascia della Bielorussia, eccetera, e li ha deportati, verso la Siberia, per due ragioni, l'unico perché erano meno pericolosi. pericolosità. Secondo, perché pensava evidentemente di colonizzare, perché erano anche più conti. E c'è tutto un processo di questo genere. Poi, quando si è visto questo, io ricordo quando ho accompagnato, come diceva prima del Corico, nel 1971 per la firma del trattato di Montecitorio, accompagnato con il signor Casaroni. Abbiamo avuto due tipi di contatto, uno col governo, che era, scusate, politico, il governo sovietico ci credeva moltissimo che questo trattato di non proliferazione, firmato, diciamo, messo in piedi con gli Stati Uniti e l'Inghilterra, tre paesi nucleari, non la Francia, non la Cina. E allora aveva desiderato che la Santa Sede desse un appoggio morale. Questa firma del trattato di proliferazione, che aveva uno scopo pacifico, evidentemente, di impedire la diffusione delle armi nucleari, vediamo che adesso non ci diciamo se c'è un asso, si parla di un colore per morti. A questo punto andammo, e un'altra delegazione andò a Washington, un'altra delegazione andò a Londra, tre delegazioni della Santa Sede, a quella della mostra aveva più significato. Qual era lo scopo? Questo, di provare un'iniziativa di pace, e dall'altra parte di avviare un campo, diciamo, chimico, diciamo, negoziato bilaterale. Siamo andati in cammino, ha firmato questa cosa, e tutto quindi non c'è problema. Ma quando si è chiesto di andare all'ufficio dei conti, dove c'è il signor Concurio, che abbiamo avuto il colloquio, è stato un fallimento totale, perché la Russia non riconosceva come interlocuzione diretta per le cose, per le confessioni religiose, quindi di un potere esterno, un po' come la Cina. Allora si è detto, ma la Bielorussia, che c'ha tanti cattolici, non si potrebbe nominare un vescovo. Niente, hanno detto no, non c'è. E ora viene il sistema dopo la rivoluzione, che cioè le comunità religiose dovevano chiedere loro. Allora, dove c'era 20 persone che firmarono la richiesta per un luogo di culto, l'appartamento, la parrocchia, un luogo di culto, allora secondo le disposizioni politiche veniva accordato, legato, allora, non ci abbiamo domande, disse la Bielorussia. E così mi ricordo Domenico, quando venne la fatta, Domenico disse, ma io sono deputato dalla Bielorussia, ma non è anche storica, non eravamo a questo punto. Allora, le nomine fatte dopo l'89 erano precisamente per provvedere a queste comunità cattoliche pastore. E lì diciamo è nata un po' la questione da parte degli ortodossi, i quali hanno visto una specie di ingerenza o di proselitismo. Non abbiamo neanche le forze per fare proselitismo. Vabbè, la popolazione sovietica e spesso sovietica russa ha una, diciamo, una mancanza di informazione religiosa che è abissale. Questi vengono tutti dalle scuole del regime, la Chiesa ortodossa russa anch'essa fa fatica. Chiaro che se domani un parroco o un vescovo della comunità cattolica si presenta, uno ti dice che vuole la fede, non si può anche rifiutare, insomma, c'è una libertà di coscienza fondamentale, no? Che fa parte anche del diritto internazionale. Hai detto che infatti tu sei una precisa dalla libertà di religione, di coscienza, e di coscienza per confessare da solo in comune una religione secondo la propria credenza. Allora, io credo che bisogna stare molto attenti, anche se ci sembra, questo è il mio parere del tutto, scusami, personale. Anche se questi sono così reattivi, sono così sensibili, dobbiamo avere il massimo rispetto. Dobbiamo pensare al futuro. Oggi non è possibile fare di più, bene, però non creiamo, diciamo, così delle reazioni in Il Papa nella sua orientale lumen, che è la lettera apostolica del 95, fatta per i rapporti tra la Chiesa d'Oriente, la Chiesa d'Occidente e la Chiesa d'Oriente, dice effettivamente questo. La dinamica dell'incontro è la conoscenza dei tesori di fede altrui e produce spontaneamente lo stimolo per un nuovo cliente di incontro fra fratelli, che sia di meno scambio reciproco. Questo è il tesoro. Dobbiamo conoscerci, aiutarci, far venire loro a studiare, mandare noi i nostri allievi, sacerdoti, eccetera, in modo che si crei una generazione che pensa diversamente. Questo con gli ortodossi il contatto personale è fondamentale. Perché i monaci del Monte Athos hanno quest'area così, diciamo, sempre così ostile, però arcigna, perché sono chiusi, non riescono mai. Invece la Grecia non si può avere, c'è tutta una corrente che è quella dell'Università Teologica di Salonica, c'è qualche che capisce se è bene, va. Allora ecco il punto, l'intensificazione di questo ministero di diaconia, mettendo a disposizione di tale chiesa l'esperienza acquisita in anni di più ricco esercizio della carità. Anche loro cominciano ad aprirsi alla, diciamo, all'esperienza di una chiesa in una società secolarizzata. Anche loro cominciano ad aprirsi. C'è un bellissimo documento sulla dottrina sociale della chiesa del patriarcato di Mosca, che sembra scritto per i nostri professori di dottrina sociale cristiana, bellissimo. Allora, da parte loro, le comunità di Occidente si faranno un dovere di condividere progetti di servizio con i fratelli della Chiesa d'Oriente o contribuire alla realizzazione di quanto essi intraprendono a servizio di loro. E comunque, mai ostenteranno nei territori di presenza comune un atteggiamento che possa apparire irrispettoso dei faticosi sforzi che le chiese d'Oriente intendono compiere, con tanto maggiormente quanto più precarie sono le loro disponibilità. Chi va a Mosca vede che adesso sulla piazza la grande chiesa del Salvatore, che è stata ricostruita dove sta la piena, distrutta dalle famiglie, è stata ricostruita con uno scandolo, uno spazio, che non dice. Ma non è l'altro del sistema, no, è il simbolo, loro in questo si identificano, chiesa antica, chiesa che ha preceduto a tutte, diciamo, l'animazione cristiana. Chi è che ha, se si guarda, che indietro ha avuto il pensiero di questo convergere delle due chiese? C'è stato un famoso filosofo di Solovier. Solovier aveva immaginato una chiesa che comprendeva le due tradizioni. Cioè, è rimasta una cosa. Perché dobbiamo pensare che nei bizantini, negli islami, c'è l'idea che il cristianesimo precedente non è abbastanza, è un po' paventato. Basta pensare cosa dice Dostoevsky, uno dei più grandi menti del mondo cristiano. Dostoevsky insegna anche lui, eppure con l'occhio del grande inquisitore con Cristo, dice che il grande inquisitore rappresenta la Chiesa cattolica e re dell'impero romano, quindi una Chiesa imperiale, non una Chiesa evangelica. Quindi c'è tutto questo sotto. Noi dobbiamo capire. L'Europa è in grado di poterlo fare, e l'Europa lo possono fare le Chiese nostre, i nostri intellettuali, quelli che hanno l'ispirazione cristiana. Perché indubbiamente, e qui si ritorna un po' al rapporto globale, gli Stati Uniti non sono in grado di poterlo fare, con tutto il rispetto, perché gli Stati Uniti sono un altro continente, non sanno la storia, forse neanche la geografia. Allora, come possono partire questa? Quando è caduta la contrapposizione delle due superpotenze, la minaccia atomica, eccetera, tutto questo, quando è caduta tutto questo? Che cosa hanno visto loro? Beh, è finita, la minaccia è finita. Cosa non dico? Ma la minaccia è finita, siamo tutti contenti. Però questa, la Russia, ha una storia dell'Europa e del mondo. Non è una cosa da trattare come una piccola realtà, è una grande realtà, è destinata a diventare, non più come prima, però una grande realtà. Certamente bello e bello è. Non possono ignorare tutto questo. Ecco un po' secondo me il discorso. C'è una convergenza, c'è un parallelismo, convergenza parallela, come diciamo, tra il movimento, diciamo, l'evoluzione politica dell'Europa, che sembra bene che costerà anche l'Europa tutto questo, perché anche in questi paesi che tornano, che non hanno parlato delle chiese ortodosse di Romania, di Bulgaria, quelle sono già forti per entrare, i loro paesi sono nuovi, loro sono indietro, perché non è a caso che il patriarca Romero che è Cristo sia mostrato così contento della vita del Papa che gli è venuto a Roma a restituire, perché evidentemente la Romania grande economicamente con gli immigrati che vanno tutto il resto e desidera, insomma. Però anche la Russia sta migliorando un apporto equilibrato di collaborazione, no? Economica, diciamo, culturale, politica, con l'Europa, perché se no può entrare, penso io, potrebbe non può entrare nell'Unione Europea, un colosso, diciamo, demografico e geografico come quello, però collegarsi. Contemporaneamente, parallelamente, la Chiesa ortodossa sempre più perderà la consapevolezza che vive in un contesto che noi già viviamo e che quindi l'esperienza cattolica ha un suo significato anche per noi. Perché ovviamente noi sappiamo cosa vuol dire una società secolarizzata. Quindi tutto porterà di una nuova generazione anche di vescovi, perché bisogna pensare che anche per i vescovi ci sono. C'è la certa parte che viene dal regime precedente. Allora, e i sacerdoti, ecco, certo, è curioso, l'anima russa porta questo effetto, che oggi tra i monasteri pieni di giovani ci sono molte contrattisti, i monaci non sono comunici. Anche questa è una fase direi fisiologica del fracasso. Anche lì non dobbiamo spaventarci, perché poi le anime diciamo veramente spirituali ci sono dappertutto. Verrà sempre qualcuno che dirà: ma che facciamo? E noi dobbiamo aspettare, rispettare, cogliere ogni possibilità di collaborazione e lasciare la cosa molto fuori al tempo. Questo. Allora anche l'Europa avrà un suo perché, riceverà un contributo al suo perché. Cioè, veramente il cristianesimo si parla tanto del problema del rapporto con l'Islam, cominciamo tanto a stabilire un rapporto tra cristiani. Questo mi sembrava di dover dire questa sera. Ringrazio.
Per il suo intervento. Se possiamo dirgli una cosa, le diciamo: ci aspettavamo da lei un qualche cosa che lei ci ha dato. ce l'aspettavamo perché lei ci ha dato molto sul piano della storia, perché è una storia diversa da quella che normalmente si studia, ma visto, perché vista sotto un'ottica diversa, ce l'aspettavamo nei suoi, nelle sue osservazioni di carattere politico. I monaci non sono ecumenici, lei ha finito per dire, e tutto ciò ci fa pensare, ci fa pensare. E quindi
non i monachesimo, non i monachesimo, ma l'attuale generazione sembra per adesso non essere così ecumenica come noi dovremmo aspettare.
Noi epidermicamente sapevamo che i rapporti tra le due chiese di Oriente e di Occidente sono tuttora difficili per tanti secolari problemi, ma la Chiesa ha la pazienza di attendere, la Chiesa ragiona con un metro di centinaia di anni, mentre noi ragioniamo col metro delle reazioni giornaliere, e quindi questo noi non lo vedremo, ma
sappiamo.
Dovrà, non sappiamo, e potrà avvenire.
Ha visto l'Europa?
Sì,
questo. Si pensava.
Lei ha visto e determinato tanti di quei cambiamenti in Europa che devono anche darsi.
Che sì, che la cosa più originale che nel campo internazionale si è verificato negli ultimi 50 anni, il fenomeno dell'Unione Europea. Se guardiamo, l'ONU era nata nel 45 e poi vediamo anche che si è indebolita, eccetera. Le altre controversie, le guerre, eccetera. L'unico fenomeno originale internazionale è stato l'Unione Europea, che dobbiamo riconoscere.
Bene, Eminenza, noi la ringraziamo moltissimo. Non so se possiamo abusare ancora qualche minuto della sua presenza qui. C'è qualcuno che ha da presentare?
È uno.
Avanti pure allora.
Si è presentato prima che io.
Prego, come sempre, di presentarvi.
Diciamo, io sono direttore della rivista di cultura europea.
Lei aveva fatto quel libro con Ducci, no?
Con?
Ducci. Con Roberto Ducci?
No, no.
No.
Sì. Volevo fare due domande per il presidente del Consiglio. Sempre in riferimento alla sua ultima relazione. Prima domanda, perché il disatteso del progetto elaborato dalla Convenzione per il Trattato Europeo, l'auspicio del Papa per un preciso ed esplicito richiamo alle radici cristiane, non ritiene l'Inizia che possa essere interpretato come un'accentuazione di laicismo, o se voglio, se si vuole, di secolarizzazione, in un pochi paesi dell'Unione Europea, se non addirittura, al di là di taluni comportamenti esteriori e mentali, ad un venire meno dello spirito cristiano di taluni di questi paesi? Seconda domanda, io nel 1985 ero a Tbilisi, ho incontrato Elia II, scritto anche riguardo ai guardi sulla Venire, e ho trovato per la verità patriarca molto aperto
a come
comendo, cioè
il nostro nunzio, Monsignor Buggerotti, il nostro nunzio, Monsignor Buggerotti, è entusiasta di Elia II.
Sì, esatto. Ecco. Allora chiedo, secondo lei, ma quale? Perché l'opinione pubblica ancora non è riuscita a capirlo, allora la vera ragione di fondo che spinge il patriarcato ortodosso russo a non volere la visita del Papa in questo grande paese. Grazie.
Rispondo subito oppure?
Sì, come lei preferisce.
Vediamo
gli altri.
Purtroppo, i voci orientali,
così è, si può presentare.
Abbiamo detto che cosa si sente di vicino all'interno, io ero all'interno, i voci orientali, soprattutto i danici, ci considerano un po' come dei parlanti, per il loro punto di vista, veramente non lo condivido, ma dobbiamo tenere conto. Io sto facendo uno studio sul rapporto tra economia e religione, che mi sembra essenziale, sia nella storia che nell'attualità, nella storia. perché purtroppo in qualche cosa le giovani non saranno parati, questo è il genere, non parlo di una particolare. Ora, un accenno soltanto che non sarà una lezione, un accenno soltanto, io mi sono dirigito a questo spettacolo di Dalla, tra qui, su tutti i brani importanti, siamo forti, andare a Sardegna, su tre sere sta qui, è uno spettacolo apertamente antiamericano. Dichiaratamente attuale la nostra vicina, che era un'altra cosa molto delicata, è stata una cosa dove facciamo i preti, non dire che sono stati, poi in questi giorni Dalla è stato nominato, non so se qua viene come un aggiornamento della Repubblica. Potevo aspettare due mesi, per il mese farvi avere fino a proprio adesso, ma scusate.
Ma sa, sono meccanismi che vanno avanti per loro conto, perché tu vede fuori che la vigilia ricettando se non un scandalo più grande.
Sono terribili, sono in mezzo. Allora, due domande più che lei. L'Unione Europea ha pubblicato una tabellina da poco in cui dice i paesi attualmente membri, quelli al 2010, quelli al 2025. La Russia, l'Ucraina e altri paesi sono fuori, non ci sono. Non credo che sia per i rapporti tra le due chiese, che questo è avvenuto, visto che è presidente della Commissione per Monroe, per esempio. Seconda domanda, lei che è così esperto nel trattato di non proliferazione nucleare, ricorderà certamente che all'articolo 6 c'è scritto che il trattato deve portare all'eliminazione di tutte le armi nucleari. Non se ne è parlato più, si parla di riduzione, ma i paesi con le armi nucleari crescono invece di calare. India, Pakistan, Israele, Corea, eccetera, eccetera. Grazie.
Allora possiamo
dal generale particolare, se lei ha parlato del confronto in quanto tra Oriente e Occidente, nel 99 prima e poi nel 2001 ho avuto modo di conoscere e parlare con Pateante, che è il responsabile della Roma di Skopje ed è anche responsabile della Caritas
di
Skopje in Macedonia, questa mia curiosità, perché ha parlato prima dell'Andiapos e quindi del Francismo di certi monaci e della vergogna di invece di diciamo un esempio. Allora, in Grecia il Papa, durante la sua ultima visita, il suo ultimo viaggio, ha forse ricevuto la maggior freddezza. Però potrebbe svolgere alcune brevi considerazioni appunto sui rapporti con il mondo filosofo greco e su una compressione che io ho notato nelle parole e nell'atteggiamento molto caro sia del vescovo che di Valeante in Macedonia, sia della guerra naturalmente, tra appunto questa espansione demografica e culturale degli albanesi musulmani, che se tutto sommato scimatici se vogliamo, no? E degli ortodossi. Grazie.
Sono me. Questo può parlare di San Pietro Roma.
Io voglio dire questo, basta vedere in notare la bella immagine di Santo Padre, che con grande generosità, questo sono tutti i motivi, dice che gli ortodossi e i cattolici sono i due occhi nello stesso viso, il comune nello stesso corpo, quindi Santo Padre ha detto che lo stesso diamo, ha detto anche qualche anno fa, qualche mese fa, che ha affidato ai suoi teologi come felicitare il suo primato della
questo solo uscita.
Una cosa straordinaria. La scusa se ti manca, quindi l'autorità. E non a caso, tra la vigilia del viaggio a Roma, quella del presidente della Frega scorsa, c'è stato intervista dal viaggio del suo secondo, sull'esercito. Una giurezza sempre presa. La scuola settimana. Allora forse, di fronte alla nostra persona, giustamente dedicata alla conoscenza, alla prudenza e a altro così. Ma forse bisogna anche essere un po' più forte e anche denunciare una mancanza di lealtà. Questa è una scelta.
probabilmente per trattenere
che cadendo le
chiede, ma questa è una cosa per di loro.
Sì, però voglio dire, a fronte di questa apertura comunale della Chiesa Cattolica, che è disposta anche a dire che io metto in discussione il mio primato, qualcuno dirà come citarlo insieme alla Chiesa, sapete, il patriarca di Mosca, la vigilia è un viaggio importante, dovrebbe proprio rafforzare l'Europa, anche l'Europa aperta alla Russia in qualche modo, che si è aperta alla Terza Atlantica, veramente uno spettacolo terribile. Quindi forse, non so, credo che nel rispetto che ci rimane con la forza anche di essere di condannare, cioè di sentire il suo paese.
Allora, diciamo, problema delle radici cristiane, ma a me sembra una cosa così ovvia, che l'Europa è nata con le radici cristiane. Si potrebbe dire che ogni nazione nasce col battesimo, da Clodoveo fino a Olga e la Russia di Kiev. In mille anni tutte le nazioni, tanto che sono in Grecia, tutte le nazioni nascono col battesimo cristiano. Basterebbe questo. Ma come ha detto Le Goff, che io non sono credente, ma essendo un medievista, come faccio, dice, a non riconoscere le radici cristiane dell'Europa? Ora potrei dire, qual è adesso il problema dell'Europa rispetto agli inglesi? Si potrebbe anche dire. Però io credo che questa cosa sia doverosa sostenerla. E tutti i popoli dell'Oriente e di Latino sono tutti, se potessero votare loro, direbbero, ma neanche ne sono. Allora c'è il problema dei musulmani della Turchia, ma signore Dio, c'è la libertà religiosa. A Strasburgo il Papa, prima dell'89, ha delineato un'Europa che nella piena libertà dice c'è il posto per la laicità, c'è il posto anche per quelli che non sono credenti o che certo, che è garantito a tutti. Allora diciamo, perché poi tra l'altro discorso, le origini cristiane cosa hanno portato? Alla dignità della persona, ai diritti dell'uomo. Dice, ma sono della rivoluzione francese. Ma dove li ha presi la rivoluzione francese? Lo dice Bergson, lo dice Bergson, dice, li ha presi la cristianese. Anzi dice che la libertà e l'uguaglianza sono belle, ma facilmente entrano in conflitto. È la fraternità, cioè quello che viene dal Vangelo, che può mettere insieme la libertà e l'uguaglianza. Queste cose, anche l'illuminismo, per carità, è uno sforzo della ragione. Ci sono gli illuministi, diciamo, non credenti, eccetera, però è una cosa che nasce dal seno del cristianesimo. Come ha detto anche il Presidente l'altro giorno, proprio il crocifisso ha detto perché non possiamo decidere tanto. Diciamo che sia ovvio. Però a questo punto si deve insistere. Visita a Mosca, la visita a Mosca è certo che è importante, però quando sarà possibile. Questi la mettono proprio in una specie di sbarramento per questo atteggiamento, molto a mio avviso grave quello che ha detto Gerardo Rossa sull'intervista di Alessio II. Perché è questo? Perché? Perché probabilmente fra di loro, perché il sinodo determina condizioni patriarcale, patriarca non è libero, patriarca non è con il Papa, non ha il potere che ha il Papa della Chiesa Cattolica, ha un potere, insomma, condizionato dal sinodo, e nel sinodo dicono, non lo so, che ci sono delle correnti, no? E in più il patriarca anche queste cose che vorrei pregare il giornalista di lasciarle dire, ecco, offrecco, se no qui non si riesce a parlare, ecco, sì, non mi faccio dire tutto, diciamo, no, perché se no finisce il giornale, sono queste cose, ecco, va. Io credo che questo qui ci sia, no? Questo è il patriarca, sta male, no? Allora c'è il problema del dono. Per me il problema serio invece è la nuova generazione. Sono questi monaci che per, diciamo, identità, per ricerca di identità si mettono importantemente presto. Gerardo Rossa dice, che cosa dovremmo fare? Non possiamo comunicare. Secondo me dobbiamo. Mia nonna diceva che abbia il giudizio all'opera, insomma. Dovremmo avere questo giudizio, eh? sì, questo mi parla. Sì. Invece questa cosa di Lucio Dalla, come dicono a partire da noi, insomma, d'accordo. Invece il sondaggio sull'Europa, no? E beh, perché se l'ha fatta una commissione, una cosa, un istituto di, diciamo, di sondaggio, no? Che appartiene alla presidenza europea, o che non è neanche la presidenza europea, non so come l'hanno formulata, cioè, questa storia di Israele è venuta in questo modo, veramente qualche cosa. Il problema di Israele e di Valdezia è grave, eh? Io sono convinto anch'io che il focolaio del Medio Oriente più grave è questo, se si trovasse una soluzione molte cose potrebbero cambiare, cioè, però quella cosa lì non si può dire che lo Stato di Israele è un pericolo per l'umanità. Io ricordo sempre la soddisfazione di aver visto il Papa quando ha incontrato il Presidente, i due grandi rabbini, andato, che c'erano i parlamentari, e la Shoah e il muro del pianto, mi sono detto, ma forse loro si sentiranno rassicurati, con una vista così del Papa il mondo cristiano non può mettere in discussione l'esistenza, perché per loro c'è vitale, insomma. Questo, secondo me, anche questa è una cosa che non bisogna creare delle cose, montare dei fantasmi. Poi il trattato di proliferazione ha perfettamente ragione, perché io ricordo che allora, quando la Santa Sede ha firmato, ha fatto una dichiarazione di intenti, non di riserva, ma di intenti, e ha detto che era la pace che lei voleva, e il riferimento, io ho collaborato con la dichiarazione, un riferimento c'era esplicito alle tre grandi potenze nucleari firmatarie, in cui l'articolo, mi pare 4, non so quale sia, dice che loro procedevano al disarmo e allo smantellamento, perché chiedevano ai piccoli di astenersi, l'astinenza dalle armi nucleari, però loro non la facevano. Questo è uno dei punti deboli del trattato di proliferazione, è uno strumento internazionale che impedisce ai piccoli, ma non si è mai visto. Se pensiamo a quello che era stato il progetto delle guerre stellari del nostro Reagan, insomma, non è che il trattato di proliferazione consentiva tutto questo, quindi sono queste cose così. E poi sì, gli ortodossi nei Balcani sono per storia, diciamo, sono veramente padreate, no? E sono, capisco, scoppie come anche in Albania, insomma. Sono in Grecia, indubbiamente, l'ortodossia greca ha due correnti, quella, chiamiamola così, che corrisponde al patriarca ecumenico di Costantinopoli, però non dipendono da lui, però lui ha, Salonico dipende da, come crede, Salonico dipendono dal patriarca di Costantinopoli, la Grecia invece nazione no, c'è l'arcivescovo maggiore di Atene, no? Quello che dicevo, loro ti dicono sempre, ma voi cosa avete fatto nel 1204? E noi non ce ne ricordiamo neppure, sappiamo che è un test che fra i vescovi cattolici non darebbe un risultato per sapere che cos'era il 1204. E poi ancora l'intervista di Alessio II, che penso anch'io, c'è una stretta che a volte non si comprende, ed è curioso perché individualmente quando si parla con loro non si dicono. Secondo me bisogna avere molta, cioè puntare sul futuro, medio e lungo termine, anche qualcosa di diverso, non può non nascere, perché loro stessi saranno di fronte a delle situazioni che li porteranno a delle idee, perché poi sul piano dottrinale loro riconoscono, loro prendono i libri della teologia cattolica, loro riconoscono che la Chiesa cattolica ha elaborato, infatti non dicono mai la questione del figlio, non dicono mai la questione della mariologia, no, assolutamente, appunto è quello del primato del Papa. E il Papa, che è consapevole di questo, ha ben messo nell'opportuno un sint questa proposta che
salvando la sostanza del primato che è all'origine del Vangelo, e che è una necessità, perché la missione di Teo del Petrino è quella di fare l'unità della Chiesa, mantenere l'unità della Chiesa. Ha detto: permetteci, venite un po' anche voi, poi adesso non è possibile, evidentemente, questo verrà un momento, e discutiamo insieme il modo di esercizio del ministero. È chiaro che se si vuole arrivare a qualche cosa, che in qualche modo che fare l'unione, non si può pensare che loro si sottoporranno all'esigenza, alla giurisdizione della Curia Romana. No, ci dovrà essere un rapporto diretto col Papa, che però non sarà. Non saranno le congregazioni romane che domani che loro ci tassero, se lo veniamo a vedere cosa fanno, assolutamente no, questo non si può pensare. Però la cosa positiva è che oggi va facendosi strada l'idea che la cristianità ha bisogno di un capo, di una voce universale. Ha mostrato che i patriarchi delle chiese orientali del Medio Oriente, non cattolici, hanno detto: ma meno male, loro che stanno di fronte a questa, meno male che viene un messaggio che dice che il cristianesimo non è così, non è per la guerra. Questo è. E quindi c'è stata una cosa del Ministero Petrino che non era prevista, che non toccava i problemi. Non toccava affatto i problemi della teologia e della giurisdizione. Grazie.
Un'ultima parola, sì. Le forze armate stanno operando da tempo ormai per attuare un'evoluzione delle dottrine e per attuare una modernizzazione degli equipaggiamenti e dei mezzi. Si diffondono in giro questi discorsi e queste teorie, e quindi molta gente ne segue dalla stampa e afferma delle forze armate questo aspetto, che è però uno degli aspetti, perché le forze armate continuano a darsi ragione di esistenza nella tradizione. Noi vogliamo lasciare libero il campo degli equipaggiamenti e degli ordinamenti, tutte
cose. Io ricordo i miei amici coetanei che non avevano le scarpe.
Racconta, sì. Ecco, e allora ne lasciamo un libro voluminoso, sì, ma semplice da sfogliare, come lei sta facendo ora, che vada più sulle immagini che sul concetto. Spero che questo la possa invogliare a sfogliare, magari durante uno dei suoi punti. Io ti ricordo l'Istituto Studi, Ricerche,
a Ravenna l'altra sera l'Istituto per la Resistenza ha fatto inaugurare, se lo consiglio, la mostra dei Santini per l'assistenza delle forze armate, ed era interessante perché c'era un raccoglitore che ha fatto mandare i mercatini a raccogliere i Santini della guerra lì, della prima guerra, dell'Etiopia e della seconda guerra. Veramente qualche cosa si vede, perché da una parte erano fatti per sostenere i soldati spiritualmente, no? Per anche per assicurargli, diciamo, la preghiera, i sacramenti, sì. E dall'altra c'erano delle spunte, degli spunti, a mio avviso, un po' precisi, per esempio c'era la preghiera di Mussolini che diceva: il Dio giusto ha sempre tra i popoli dell'oro e i popoli della...
Oh, mio Dio, si fa lontano.